tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eva 02, loro sono i 1789, una volta si chiamavano Sad Side Project, ora hanno cambiato nome, questo è il loro nuovo stile, diciamo così, che ha delle reminiscenze, insomma, di quello che facevano i Sad Side, anche perché sono sempre loro, i Sad Side Project, che debuttano con questo singolo intitolato appunto Eva 02, che fa parte delle nostre 15 novità che si possono votare sul nostro sito internet radiorock.it. Come vi ho promesso, e lo faccio vedere agli amici che ci guardano anche su Twitch in diretta, in streaming audio video, e anche che ci guardano sul canale 74 del digitale terrestre di NSL TV, il libro che stiamo per presentare di Viola Di Grado, intitolato Fame Blu, e Viola dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Ciao Viola, ci sei? Buongiorno, come
Ciao,
stai?
Ciao, eccomi, sì, tutto a posto.
Senti, dove sei innanzitutto in questo momento, se ce lo puoi dire?
Allora, in questo istante sono in Sicilia sul mare, quindi
okay.
In pace.
Sei tornata in Sicilia, a casa, diciamo così.
Per qualche giorno, sì.
Qualche giorno, tu vivi a Londra, se non sbaglio.
Sì,
ecco.
Sì, sì.
Tra l'altro, nei tuoi romanzi c'è moltissimo mondo, diciamo così, no? Cioè,
sì.
Ci sono tantissime esperienze vissute, anche immagino personalmente, in viaggi che hai fatto.
Sì, certo,
tu
certo,
sei una grande
sì.
amante, no? Della amante appassionata e conoscitrice della cultura dell'Estremo Oriente, anche dell'Islanda, leggevo anche, no?
Sì. Sì, per me il viaggio è casa, come diceva Bastò.
Quindi diciamo che hai ambientato anche i tuoi romanzi, come quest'ultimo Fame Blu, che è ambientato a Shanghai, in posti un po' del cuore, potremmo dire, no? Che ti sono piaciuti particolarmente o dove
sì,
hai
esatto,
trovato delle
sì,
affinità.
Sì.
Tra l'altro, in Fame Blu Shanghai è quasi un, come se fosse un protagonista del romanzo in qualche modo. Ce lo vuoi raccontare il tuo rapporto con questa città? E magari se ci puoi raccontare anche da dove è nata con l'idea di che fa da sfondo, diciamo così, a questo romanzo.
Sì, allora Shanghai è vero, è esattamente la protagonista per me. Io tengo molto che i luoghi nei miei romanzi abbiano un posto altrettanto importante di quello dei protagonisti umani.
Sì.
È una città incredibile. Io ero lì per una residenza di scrittura e sono rimasta come ingoiata dalla città, perché è una città che procede come un sogno, per immagini affastellate, sai, quando sogni e non c'è una logica che lega i vari elementi reali, irreali, trasformazioni. Shanghai è un po' così, c'è il virtuale accanto al reale, c'è l'antica Cina accanto all'Occidente futurista, ci sono i grattacieli più alti del mondo dopo quelli di Dubai, insieme alle casette antiche incuneate dietro il fiume nella periferia. È un posto incredibile, è un posto dove non si vede, è come se non vedessi mai la verità, perché non si vede la miseria, non si vedono persone che chiedono l'elemosina, perché è proibito il lato che turba della vita.
Sì.
E io sono rimasta ingoiata da questa dimensione, quindi ho cominciato a scrivere a partire da un'immagine, quella di un mattatoio degli anni 30, che è un po' art déco, è un po' Escher, che mi ha colpito moltissimo, e da lì è partito tutto il libro. La storia, l'idea della storia è nata dal fatto che un giorno ero a fare una conferenza all'università e a un certo punto vado in bagno, esco dal bagno, apro la porta e vedo una ragazza bellissima che mi fissa e mi dice: sono una tua fan, ti amo, dammi il tuo numero di telefono. Insomma, una scena incredibile.
Sì.
E io, quindi pietrificata da questa cosa, non ho potuto far altro che darle il numero di telefono.
Sì.
E da lì è nato, perché l'indomani mi sono ricordata di questo mattatoio, che non sapevo esattamente dove fosse, e allora le scrivo dicendo: portami al mattatoio. E lei, anziché prendermi per matta, mi ha effettivamente portato al mattatoio. E siamo andate. Poi nella realtà non è successo chissà che, però tutto è successo nella mia testa, è successo.
Certo.
Questa storia, e il posto era veramente incredibile, c'erano persone, perché ormai ci vanno persone solo per fotografare, quindi c'era che ci seguiva una ragazza che aveva in braccio un orsacchiotto squartato ed era vestita tutta di fasce, poi c'erano questi uomini anziani un po' inquietanti che cominciavano a fotografarci, e lei si metteva in posa, lei era vestita in modo molto provocante, cosa strana poi per una cinese, e si metteva lì in posa ed era contenta così di offrire il suo corpo. Io ero invece a disagio, non sapevo cosa stesse accadendo, ma a un certo punto, ingoiata da questa atmosfera, le dico anch'io: senti, ti fotografo anch'io, sdraiati, la faccio sdraiare su queste scale del mattatoio dove un tempo i poveri agnelli salivano verso
sì.
Massacro, e ho cominciato a fare anch'io delle foto, e da lì è nato tutto nella mia testa. Sono tornata poi nella mia stanza d'hotel, che è la stessa poi del libro, e ho cominciato a scrivere la storia.
Tra l'altro, sai che pensavo, una cosa che mi ha colpito, no, di questo aneddoto, è che alle volte veramente le cose che nascono come le esperienze artistiche vengono fuori da delle veramente delle sliding doors, dei momenti in cui, cioè, se non fosse successa questa cosa avresti scritto chiaramente un altro romanzo, però insomma sarebbe cambiato tutto per certi versi, no? Quindi quanto poi i piccoli aneddoti, delle cose proprio che ci capitano giornalmente, ci possono cambiare tutto.
Sì, è incredibile. Per esempio, mi fa pensare a Patricia Highsmith, che lei scrisse Carol proprio perché stava nel lavorava in questo reparto giocattoli del centro commerciale. A un certo punto entra questa donna bellissima, lei a un certo punto lei si ossessiona, comincia a scrivere, poi tramite un amico scopre di poter incontrare questa donna perché l'amico la conosce eccetera, e decide di non conoscerla perché ha paura che la sua storia che già sta scrivendo poi ne venga modificata. Quindi addirittura si tratta di letteratura più forte della realtà, no?
Sì, sì, sì. Invece tu racconti che, insomma, dopo questo incontro che hai avuto effettivamente la realtà, poi dai il via a questa storia diciamo della protagonista senza nome. Poi su questo vorrei tornare, insieme a all'incontro, diciamo, e alla compenetrazione, potremmo dire, no? Molto forte di queste. Poi riflettevo, sai, Viola, sul concetto di amore, no? Che è un concetto che spesso, insomma, ci siamo interrogati con gli ascoltatori, cercare di inquadrarlo, no? Non si fa acchiappare, non si fa inscatolare, no? Però in qualche modo l'amore visto come nutrimento non vuole essere per forza una roba negativa o positiva, no? Non ci mettiamo nessun condizionamento ora, però il nutrimento, cioè il fatto di cibarsi in qualche modo, quasi a scarnificarsi, no? Cibarsi dell'altro anche quasi fisicamente, è così un po' questa relazione?
Sì, esattamente, a me interessa molto il valore simbolico del cibo, quindi le due protagoniste si incontrano con le loro problematicità, la protagonista che si abbuffa per riempire questo vuoto affettivo, l'altra invece osserva questo cibo che si disfa dentro la sua stanza, una stanza che è come uno stomaco, e incontrandosi invece questa fame diventa una vera e propria, appunto, fame sentimentale, fame affettiva, che alla fine è quello che ci porta a cercare un'altra persona, no?
Certo.
E dentro quell'amore c'è tutto, il bene, il male, e soprattutto, appunto, in questo caso questo divorarsi a vicenda.
Senti, per tornare un attimo a Shanghai, io devo dire che la tua scrittura, che è molto molto viva, si vede che c'è un lavoro dietro veramente molto, molto particolare. Entrate, ragazzi, leggendo il romanzo di Viola Di Grado, Fame Blu, entrate dentro questo mondo proprio, ne venite conquistati, rapiti, e mi è venuta una voglia pazzesca di andare a Shanghai, tra l'altro. Devo dire che in questo momento forse non è proprio indicata la questione, però sai che adesso non so quali sono le tue opinioni su quello che sta accadendo lì in questi giorni, però anche quello che stiamo vivendo, chiaramente da spettatori esterni rispetto a una roba che purtroppo, cioè che per fortuna non ci riguarda, ma che purtroppo sta riguardando gli abitanti di Shanghai, in qualche modo, come dire, dirò una cosa forse brutta, ma fa parte anche un po' del fascino di quel mondo, di quella città, ma in generale di un mondo che evidentemente conosciamo troppo poco, non credi?
È un mondo, sicuramente un mondo altro, è un mondo alieno, è un mondo che purtroppo infatti in Occidente non viene conosciuto affatto, cioè mentre sì. Cioè anche confrontandolo con il discorso Giappone, anche del Giappone si sa molto poco in Occidente, però il Giappone ha questo hype, no? Per cui tutti sì. Ah, che bello il Giappone, voglio andare in Giappone, perché è stato in qualche modo venduto tramite i manga, anime, poi tutti i piccoli simboli, le geishe, il Monte Fuji eccetera eccetera, mentre della Cina è sempre arrivato il lato negativo,
sì.
Tutti quando pensano alla Cina pensano alla dittatura, senza pensare che, cioè, la Cina è veramente un mondo complessissimo, meraviglioso, la cultura giapponese è nata dalla cultura cinese, e quindi mi innervosisce molto quando sento la gente che dice no, Cina no, però vorrei andare in Giappone, perché non sanno nulla, perché come al solito, come succede per tutto, tutti sono legati a immagini pubblicitarie di ciò che arriva, e poco si pensa. Naturalmente mi colpisce molto il lockdown di adesso, queste strade deserte, i cani robot, anche perché io ero lì fino all'inizio della pandemia, cioè sono tornata alla fine del 2019 da Shanghai e mi stavano facendo il biglietto per ritornare, dovevo tornare, sarei dovuta tornare dopo il Natale e naturalmente non si è fatto più nulla, è cominciato il Covid e tutto. Quindi io ho visto la Cina un attimo prima che succedesse tutto ed era diverso, tanto che nel romanzo inizialmente c'erano anche le mascherine che poi ho tolto perché le ho tolte perché ormai sono un oggetto legato al Covid ed è un oggetto ordinario di certo. Tutti, però quando l'avevo messa era un oggetto stranissimo perché a Shanghai le usano perché è una città inquinatissima, no? E quindi lì aveva un senso nel romanzo, poi l'ho tolto perché sono diventata un'altra cosa, la pandemia certo. Ha cambiato anche questo.
Certo, senti, io tra l'altro starei ore a parlare con te di Cina, ti voglio estorcere la promessa quando sarai a Roma di venirci a trovare in studio così chiacchieriamo, ascoltiamo sì. Un po' di musica scelta da te. Sì. C'è per esempio c'è il mondo, no? Pensavo al racconto che tu fai di questi annunci matrimoniali che si trovano nelle strade, che veramente credo tu abbia visto.
Sì. Sì, l'ho visto.
E puoi raccontare di che si tratta?
Beh, esattamente come la protagonista stavo camminando, io camminavo molto, praticamente ho passato quei mesi a camminare e a prendere appunti, tutto quello che ho fatto, fino a conoscere benissimo la città, mentre gli altri scrittori non hanno scoperto la città, non tutti, ma la maggior parte si andavano a fare i massaggi, non lo so, ti giuro.
Sì.
Comunque a un certo punto...
Meglio non sapere.
Sì, infatti... A un certo punto sono entrata dentro questo parco dove c'erano tutti questi ombrelli in fila, penso ma cosa sta succedendo? Cioè non stava piovendo, ombrelli messi per terra e su ogni ombrello c'era un foglietto con scritto appunto un annuncio, come dire, matrimoniale con dietro una donna sui 50-60 anni che era la madre della ragazza che stava mettendo l'annuncio. E quindi annunci molto, molto semplici sono appunto, che ne so, Lin o... 30 anni, mi piacciono i tramonti, insomma, come sono da noi più o meno. E però appunto la cosa assurda erano questi foglietti appiccicati sugli ombrelli.
Io ho pensato, Viola, che non riusciamo, una cosa che già penso, ma lo leggendo il tuo libro, non riusciamo a capire un'altra cultura diversa dalla nostra partendo dai nostri parametri. Quindi dobbiamo prima spogliarci delle nostre convinzioni, dei nostri concetti di giusto, di sbagliato, e poi affrontare un mondo che è anche, e tu lo affronti, per esempio il tema del linguaggio, no? Che è anche completamente diverso, cioè parliamo di una cultura che ha un alfabeto fatto di ideogrammi, quindi con dei parametri completamente diversi. Tu affronti questo concetto anche che riguarda la lingua, quindi il modo di comunicare, di esprimersi e di entrare in contatto con un altro essere umano, no?
Sì, io sono fin da quando ho iniziato tantissimi anni fa a studiare il cinese e il giapponese ossessionato degli ideogrammi perché è proprio appunto un modo completamente diverso di agganciarsi alla realtà, cioè il fatto che non esistano segni che veicolano suoni come nel nostro alfabeto, perché ogni segno è una parola, quindi se tu in cinese non sai come si raffigura una parola, non puoi scriverla, certo. Non puoi trascrivere il suono, e questo è legato a un modo di pensare quindi completamente diverso, pensare la realtà in modo completamente diverso. Questa cosa mi affascinava e mi ha influenzato moltissimo nella mia scrittura.
Senti, ci sarebbe da parlare, come ti dicevo prima, a lungo, c'è il tema della solitudine, c'è l'assenza del nome, per esempio, che la protagonista non ha nome, c'è la diciamo la ragazza con cui lei entra in contatto, cinese, che si chiama Xu, anche questa difficoltà nel pronunciare un nome per noi rende bene, no? L'inaccessibilità di certi rapporti, e io l'assenza del nome l'ho vista un po' come, da una parte è una facile identificazione un po' per tutti, e dall'altra anche, come dire, il non voler essere ancorati a un'identità precisa, forse, Viola, non lo so.
Sì, a me interessa moltissimo il tema dell'identità, questo in tutti i miei libri, e quindi la protagonista non doveva avere nome perché lei all'inizio e fino alla fine non ha, è come se non avesse identità, perché lei scappa dalla sua identità, scappa dall'Italia, va va a Shanghai perché era il sogno del fratello, quindi lei sta andando verso l'identità del fratello, non verso la propria, no? Verso un sogno che non era il suo.
Sì.
E quindi lei in questa città completamente straniante, lei stessa diventa parte di questo straniamento perché non sa nemmeno chi è. Quindi è questa parte, gran parte di questo turbine confusivo in cui lei si ritrova, che il romanzo, per questo il romanzo è volutamente molto vorticoso, no? Sia la scrittura che le immagini. Volevo una lingua di questo tipo, come se fosse molti mi hanno detto che è una specie di trip, no?
Sì.
come leggere sotto qualche droga. E io volevo effettivamente questo effetto qui, perché non come appunto come in alcune droghe tipo allucinogeni, dove tu non sai esattamente dove finisce il tuo corpo, dove inizia il mondo, e lei è quel tipo di identità, lei era dentro quella non identità, finché poi che succede? Si incontra, si innamora di una persona, anche lei con i suoi problemi di identità, però è molto più precisa, lei è quella che domina, no? Infatti lei ce l'ha un nome, anzi un nome che domina le pagine, infatti per questo all'inizio lei si parla dell'io narrante, di come pronunciare questo nome, perché certo, questo nome è fondamentale all'interno del romanzo, e quindi poi diventano, e poi il insomma su questo problema di identità si innesta la loro relazione.
Sì, con un lo leggerete, insomma, lo divorerete come ho fatto io, con un finale che poi non, ovviamente non vi spoileriamo, che poi leggerete in modo proprio veramente, cioè ci entrerete dentro, per questo fame proprio, vorticosa voglia di bruciare, no? Di consumare la relazione di queste due ragazze all'interno di questa città che è Shanghai, nel romanzo di Viola Di Grado, Fame Blu, che tra l'altro Viola ha scritto tanto pur essendo giovanissima, e questo è il suo nuovo romanzo. Io, Viola, ti invito a venirci a trovare in studio appena sarai a Roma, stare con noi per più tempo, ma adesso ti chiedo di salutarci con una tua richiesta musicale, con qualcosa scelto da te.
Io ho pensato a Light is Graining di Emily Wells.
Benissimo, allora la ascoltiamo, ti ringrazio, ti aspettiamo presto qui in studio Radio Rock, e ricordo appunto Viola Di Grado, Fame Blu, edito da La Nave di Teseo. Grazie Viola, a presto.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, grazie, ciao, ciao. If I were to take you in my arms and I hear me, I would try to lose you. I would surely lose you. And if I were to want you, but I would surely la nostra Viola Di Grado che è stata con noi per la presentazione del suo romanzo Fame Blu, la nave di Teseo. Noi ci risentiamo domani, non abbiamo più tempo purtroppo per leggere i vostri messaggi che sono tantissimi, magari ci penseranno Tatiana e Boris in Gagarin o forse no, chi lo sa. Noi ci risentiamo domani mattina dalle ore 6, ritorna il The Rock Show, noi intorno alle 7 saremo insieme anche domani avremo Emiliano Rubi nell'ultima ora in diretta con noi, quindi appuntamento a domani, ora Gagarin, ciao.
Avete ascoltato The Rock Show. The Rock Show, il morning show di Radio Rock. The Rock Show. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast. Radio Rock Podcast. Radio Rock, tutta un'altra storia.